Manca la persona che dovrebbe parlare, quindi ora Amedeo è in bagno, mettiamogli pressione. Vai a bussare.
Questo è Strano Podcast, è un podcast indipendente supportato da Spreaker Prime. Questa è la prima e forse l'ultima per ovvie ragioni puntata live di Strano, registrata con un pubblico fatto chiaramente di persone ignare di quello in cui sono andate a cacciare perché vi vedo assolutamente troppo serene ancora. Siamo in un locale a Bologna molto bello che si chiama Zoo. Ci sono con me altre persone, ci sono Chiara Sagramola e Giacomo Bagni di Orecchiabile, che è una bella newsletter di podcast fatta con amore. Comunque, io mi chiamo Amedeo Berta. E mi sono sempre sentito strano. Questo podcast è il mio viaggio alla ricerca di altre persone che si siano sentite come me o che quantomeno siano in grado di dare una lettura interessante di questo modo di stare al mondo. È un percorso che ha incredibilmente, contro ogni aspettativa, superato le 80 puntate e che mi sta dando la possibilità di chiacchierare con un sacco di persone belle che fanno cose belle, tranne questa sera. No, questa sera no, diciamo che non fa eccezione, non fa eccezione questa puntata. La mia ospite di oggi ha iniziato a lavorare molto presto, diciamo più o meno nell'età in cui io ero convinto che Dodo dell'Albero Azzurro fosse un essere senziente. Che tra l'altro è molto meno tempo fa di quello che voi possiate immaginare, però comunque un bel po' di tempo fa. È infatti stata un'attrice bambina in una celebre fiction italiana, tra le altre, ha fatto tante cose, ma in particolare ce n'è una molto famosa, una serie molto longeva e seguita, di cui non faremo il nome, Don Matteo. Oggi, anzi, un bel po' di anni fa ha abbandonato il set e tra le altre cose ha creato un podcast che si chiama Nuda e Cruda, in cui chiacchiera con amici, parenti, amiche di cose che l'affliggono. Si occupa anche di creazione di contenuti digitali e di strategie per distribuirli. Lavora e ho lavorato, così giusto per sparare qualche nome, pam, pam, un po' LinkedIn, Netflix, la rivista multimediale Lucy, Vice, Edge. È autrice e content strategist, insomma. Però non saranno di certo queste due parole in inglese a salvarla dalla marea di domande più o meno del cazzo che ho accuratamente preparato per lei. Lei si chiama Giada Arena e io sono molto contento di poter chiacchierare con lei oggi, anche se la nostra chiacchierata è iniziata varie ore fa in treno e abbiamo
siamo
già.
Ad oggi alle 3, abbiamo finito gli argomenti.
Non sappiamo
Grazie a
più.
me, è
Grazie
stato
per aver
molto
ascoltato
carino.
questa, grazie per aver ascoltato questa puntata.
Ciao a
Ciao.
tutti. No, grazie mille, la tua presentazione è molto lusinghiera. Poi manderò l'estratto di questa puntata a tutta la mia famiglia, così finalmente capiranno che cosa faccio nella vita e perché ho smesso di recitare finendo
Perfetto.
sul
La puoi
lastrico.
usare anche a scopi personali la puntata,
Grazie.
assolutamente in famiglia.
Il mio epitaffio.
Anche volendo, non arrivavo così in là, però ok. Ne approfitto per salutare anche ufficialmente Chiara e Giacomo di Orecchiabile.
Ciao.
Ciao, eccoli. Questa sarà una puntata un po' bizzarra. Infatti, io, Giada, Chiara e Giacomo, siamo munite di un buzzer. Ognuno emette un suono diverso, infatti io direi facciamo subito una rapida carrellata di questi suoni ridicoli che abbiamo scelto per rappresentarci. Ognuno prenda il suo buzzer. Questo è Giacomo.
Questo sono io, grazie.
Questo è il mio. Io ho deciso di fare il mio corpo arte. Questo qua è tipo un bonghetto. In realtà è perché volevo portare il bocchino del sax e l'ho lasciato a Torino. Quindi io ho deciso che facevo quello simpatico che si dà gli schiaffetti. Oppure posso anche fare così. Tipo così. Volendo, può anche essere uno di questi due. Ma poi quando inizio non smetto più, è il mio problema. Vai. Questa è Giada. Però spiega cos'è perché chi ci ascolterà nella puntata non lo vede.
Esatto, lo descrivo.
Sì.
Chiudete gli occhi voi che ascoltate, ma anche
Esatto.
voi che state qui perché no.
Immersivo.
Immersivo, si tratta di un pupazzo a forma di elmo dei Muppets, quello rosso,
Sesame
quello
Street.
rosso, ed è allo stesso tempo una maragas.
Sentiamo Chiara.
Allora, questo è difficile.
Ma spieghiamo che cos'è anche, perché uno
Spieghiamo
dice
cos'è.
Sarà un kazoo.
Non è
serve per
un kazoo.
chiamare qualcosa.
Le anatre.
Quindi potrebbero arrivare anatre, spero che nessuno di voi abbia
Se le
problemi.
anatre sono le benvenute e loro lo sanno già, arriveranno, quindi non vi spaventate.
Ma
Tutto.
soprattutto quando la puntata poi uno l'ascolterà, se l'ascolta dalle casse, quando ci sarà questo momento, ovunque si trovi arriveranno anatre. A
Esatto.
cosa serviranno questi bei suoni che abbiamo scelto? Molto semplice. Abbiamo una buzzata a testa e quando uno buzza, tipo tra una domanda e l'altra è il momento in cui possiamo buzzare, poi io buzzo, dovrò estrarre da questa magic box, questa scatola che ho a fianco con un buco dentro, un bigliettino. Ogni bigliettino ha una domanda e io posso fare questa domanda a una persona qualunque, di quelle presenti in sala. Quindi quando c'è il momento bazzata arriverà il momento domanda a caso. Sono domande prese dalle altre puntate di Strano, alcune sono ricorrenti, altre meno, e le ho stampate, le ho ritagliate, le ho messe qua dentro. E a questo punto io direi di andare avanti con le domande, ma le rivolgerei con grande entusiasmo a Giada Arena, la nostra ospite di oggi, a cui farei un applauso.
Grazie.
Allora Giada, la prima domanda che io faccio a ogni ospite del mio podcast è: tu, nella tua vita, ti sei mai sentita strana, diversa dagli altri? E se sì, in che modo questo ha influenzato quello che fai e quello che sei oggi?
No, allora, in realtà per me è molto stimolante questa domanda che mi hai fatto, perché ho iniziato a pensarci da quando ho saputo di dover essere ospite appunto del tuo podcast, perché la fai a tutti gli ospiti, e quindi dicevo ok, devo finalmente fare i conti con la mia stranezza, che è una cosa che ovviamente ho sempre saputo, però poi doverla ufficializzare nel podcast degli strani diventa poi anche una cosa di un certo peso identitario. No, allora, banalmente io mi sono sempre sentita strana per il semplice fatto che, appunto, come diceva lui, io ho iniziato a lavorare molto presto come bambina, attrice, comica, imitazioni, sai quelle cose anni 90, tipo bravo bravissimo, questa roba qui. Io avevo 4 anni, quindi incapace di intendere di volere, quindi semplicemente mi hanno sempre detto di essere speciale o strana o comunque sinonimi, campo semantico, quel tipo di campo semantico. E quindi per me poi è stato oggetto di ragionamento, di analisi, di autoanalisi, un sacco di soldi in psicoterapia, dovermi pensare normale, dovermi pensare non speciale quando poi ho smesso di recitare. Quindi è stato un po' bizzarro. Ma astraendomi dal percorso artistico, mentre pensavo, mi è tornato in mente un momento molto specifico. È successo quando avevo 12 anni. Nel 2005, in cui piena pubertà, e io ero punk, mi piaceva il rock, le chitarre, le Converse con i buchi e tutte queste cose, insomma, che all'epoca avevano senso, ma anche oggi, ma all'epoca di più. E questo già comunque era abbastanza un glitch, sia nella mia carriera di attrice nella fiction più democristiana d'Italia, ma anche poi nella mia vita normale, perché comunque ho cresciuto in un posto normalissimo, la periferia di Roma, e si chiama Torre Vecchia. Un saluto a tutti gli abitanti di Torre Vecchia.
Che ci ascoltano sempre.
Guarda, secondo me ci sono 0 ascoltatori a Torre Vecchia.
Dalle statistiche Spreaker
neanche
mi risulta
i miei parenti.
Sì, effettivamente.
Fatto sta che avevo 12 anni, ero punk e mi compravo ogni mese Rolling Stone Italia, all'epoca cartaceo, diretto da Carlo Antonelli, che per me era la Bibbia, ovviamente, per quanto potessi conoscere il rock all'epoca. E un giorno danno in allegato il DVD del documentario Oscenità e Furore sui Sex Pistols, diretto da Julian Temple. E vedo questa cosa, e a un certo punto c'era proprio un momento in cui vedevi questi giovinastri, no? Che facevano casino, sputavano sulle telecamere, Sid Vicious con le svastiche, le cose, le spille. E io ho detto, oddio, ma io so più simile a loro che a tutti gli altri. Cioè, o magari a livello proprio aspirazionale, io voglio essere più simile a loro che a tutti gli altri. E ho detto, nelle grandi categorie della vita io voglio essere quelle là.
Bello, e quindi è stato un momento di presa di coscienza importante. Ti vorrei chiedere invece, che è un'altra cosa che chiedo molto spesso, cioè qual è la cosa più preziosa che questo tuo sentirti strana, diversa dagli altri, ti ha portato?
La libertà.
No, scusa.
Bello,
no, però
a me è piaciuto. Io taglierò qua, cioè dopo la libertà
la
taglio.
Libertà. No, che sono quelle frasi super altisonanti che dici vabbè, dai, attena che il male. Però davvero, cioè nel senso che comunque secondo me, se tu accetti la tua stranezza e semplicemente liberi anche tutta una serie di fardelli dettati dal conformismo, la società in cui viviamo, gli stereotipi di ogni genere, eccetera eccetera, sei libero. Quindi per me aver potuto a un certo punto fare proprio la strana di professione, no, perché faccio anche un mestiere strano, appunto, perché scrivo, cioè posso essere strana, e ho scelto una strada che mi consentisse la stranezza, ed è una cosa che auguro a tutti. Cioè, una bella sensazione quando ti guardi allo specchio e dici, ma non sai a me che mi frega.
Bello, però hai detto poco. Vorrei chiederti questo, cioè partiamo dai tuoi anni della formazione. Appunto, come dicevamo, i tuoi sono stati caratterizzati molto da questa esperienza di essere stata un'attrice bambina. Come ti vivevi questa cosa quando eri una bambina che faceva quello? Cioè, per te era una sorta di gioco, cioè ti veniva spacciato come tale, oppure capivi che era una roba diversa?
Sì, no, mi fa sorridere questa domanda, perché mi va proprio a toccare un ricordo che è molto specifico. Nel mondo degli attori bambini degli anni 90, e nel mondo degli attori bambini degli anni 90 non esiste Dio, cioè adesso c'è molta più sensibilità nei confronti, diciamo, della tutela dei minori, degli abusi, della salute mentale. Negli anni 90 no, partite da questo presupposto. E c'era quindi un ambiente, diciamo, non sanissimo, ero un bambino, in cui comunque venivi sottoposto, per esempio, ai casting, no? Ai provini, e dovevi stare lì e giocarti una parte e qualche milione di lire con altri bambini a cui probabilmente i tuoi stessi genitori avrebbero, non lo so, danneggiato un arto pur di... cioè veramente, perché poi sono i genitori il problema, diciamo, in questi, tranne i miei per fortuna mi hanno salvato, grazie mamma, grazie papà,
salutiamoli,
che mi avete fatto studiare. Ma a parte questo, dicevo, mi ricordo che mi ha rievocato questa frase che io sentivo dire sempre, no? Quando sei nelle interviste, oppure quando c'erano delle conversazioni a riguardo, questi bambini che dicevano no, per me è solo un gioco. E palesemente è una frase che veniva suggerita dai genitori, manager, insomma, altra categoria che ce ne sta.
Che se posso dire, un po' come quelli che vanno ai quiz televisivi e quando perdono proprio malissimo dicono: guarda, comunque Jerry, io in realtà sono contentissima di essere venuta, perché comunque ho conosciuto un sacco di persone fantastiche, ho creato dei rapporti stupendi, che poi tanto non si sentiranno mai più, perché tu vai via e non c'è più nessuna voglia di parlare con quegli stronzi che ti hanno... cioè,
ti hanno inculato i soldi! Cioè, no, e appunto che dicono sta cosa, è solo un gioco, è solo un gioco, che palesemente è una menzogna, è una bugia! Ma è ovvio che è una bugia, perché comunque tu sei lì, sei un bambino già palesemente morto dentro all'età di 6 anni. Probabilmente i tuoi genitori ti hanno detto un attimo prima, guarda, vai via a parlare, a salutare tipo il regista lì, perché poi ti fa lavorare, raga, ve lo giuro, l'ho sentito con le mie orecchie, oh, wow. E cose del genere. E poi soprattutto sono in ballo un sacco di soldi, perché lui c'è questa ipocrisia, cioè comunque il mondo dello spettacolo ha dei budget che sono diversi rispetto agli altri, e quindi da bambino tu guadagni un sacco di soldi, che ripeto, meno male i miei genitori mi hanno detto fino a 18 anni bella mia, tutti i soldi non li vedi, ciao, e quindi sono cresciuta in modo normale. Però comunque sono anche poi delle situazioni abbastanza grevi, la più famosa è quella di Macaulay Culkin, il bambino di mamma ho perso l'aereo, che i genitori si sono pappati tutti i suoi soldi. E quindi appunto c'era questa grande, grande ipocrisia che veniva narrato come questo grande gioco divertentissimo per i bambini, quando in realtà no, non era un gioco per i bambini, lo era ancor meno per gli adulti. Questa è una cosa che io all'epoca comunque già percepivo, perché ho sempre stata una bambina molto sensibile,
Cioè, immagino che ti si creasse sbattimento sta roba, cioè, o no,
sì.
come la prendevi?
Mi creava sbattimento, ma perché è un po' strano quando sei in una fase in cui sei troppo piccolo per sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è sano e cosa è malsano, cosa va fatto, cosa non va fatto. Cioè tu ti limiti a fare quello che ti dicono gli adulti, però a un certo punto tu lo senti il glitch, dici ma se io non sto bene qui, se io davvero ho la sensazione che la mamma di quella bambina mi vorrebbe buttare in un secchio di acido muriatico, io questa sensazione ce l'ho.
Certo, perché i bambini comunque non sono scemi, cioè nel senso ce l'hai un po'.
Io mi divertivo comunque a recitare in sé, perché poi appunto facendo soprattutto cose comiche, cioè era divertente. Poi comunque viaggiavo, stavo sul set, è divertente stare sui set comunque alla fine, conosci la gente famosa, bla bla bla, però non era un gioco. Non è mai stato un gioco.
Secondo te, l'ultima cosa che ti voglio chiedere su questa cosa è, visto che abbiamo capito che insomma c'è anche tutta una dark side dell'essere attori, attrici, bambini, bambine, e secondo te c'è un modo per evitare questi sbattimenti a un bambino o bambina che si trova a fare questa cosa?
Non glielo fate fare, genitori all'ascolto, veramente vi prego, fate giocare sti ragazzini. No, perché in realtà sono delle dinamiche che ho sentito spesso anche nello sport agonistico. Cioè spesso mi trovo ad avere delle conversazioni piene di empatia reciproca con ex bambini e bambine che magari facevano, sai, ginnastica artistica, nuoto, che hanno visto delle dinamiche molto simili. Cioè in generale io penso che i bambini non debbano fare le cose che sono pensate per essere fatte dagli adulti, i bambini devono fare i bambini. Poi per carità, allo stesso tempo io penso non sarei mai diventata la persona che sono oggi, non avrei mai avuto le possibilità che ho avuto nella mia vita e tutto il resto, insomma gli stimoli, l'imprinting che ho avuto senza questo tipo di esperienza. lo farei fare ai miei ipotetici figli del futuro, ma mai nella vita.
Ah, ok. No,
manco per niente.
Questa è la bazzata di Giacomo Bagni.
Per
estragga
favore.
Senza vedere,
sì. Senza vedere.
Una
in
domanda.
Questo glory hall che è stato messo a disposizione.
Esatto.
Esatto. No, farite, no, scusa, allora, fa mega ride, lo volevo dire dall'inizio della
allora,
puntata, dicevo, quando arriva l'occasione.
Chi ascolta gli descriviamo una scatola con un buco.
Però prima io volevo, allora, volevo mandare tutto a puttane subito e volevo chiedere una cosa a Giada prima di leggere questa domanda.
Sì?
Quindi tu sei ricchissima, se i tuoi genitori non ti hanno dato tutti questi soldi che tu sei ricchissima.
Ma sono già impegnata. No, scherzo a parte.
No, ma lui perché...
no, sto scherzando. Guarda, ti dirò, meno ricca di quanto si pensi. Ho pagato un pezzo della mia casa in cui vivo, su cui comunque ho dovuto prendere un mutuo, quindi
vabbè,
non così ricca,
basta.
Ricchetta, basta. Ricchetta, però guadagnavo tipo a 14 anni tipo 10 volte di quanto guadagno tipo adesso, e quindi questa cosa quando ci penso mi fa rosicare tantissimo.
Vedi te.
Va bene.
Allora Giacomo, prima però devi scegliere la persona.
Io scelgo la nostra super fan numero uno che c'è sempre qua a Bologna, che sei costretta a venire qua, certo.
Allora intanto presentiamola e facciamo un applauso. Un
applauso di incoraggiamento.
Intanto puoi fare la domanda.
Intanto aspetta, lei si chiama Anna Magnani, che è un nome bellissimo.
Davvero?
Sì,
davvero?
Si chiama veramente
sì,
Anna
sì.
Magnani.
Wow.
Vabbè, impazzisco.
Risponde Anna Magnani,
esatto.
Su Strano Podcast.
Esattamente, è vero.
Vai.
Se durante un rituale pagano riuscissi ad aprire un varco dimensionale nel tuo armadio e questo ti permettesse di entrare ed uscire a tuo piacimento dall'universo di un film, serie o di un libro, quale libro, film, serie sceglieresti? Cosa vorresti fare in quel mondo? Prego.
Vieni, Anna Magnani. Grazie.
In realtà è piuttosto semplice la risposta. E sceglierei di entrare nell'universo di Lovecraft.
Wow!
E di non perdere il senno, principalmente.
Che è già un
che
ottimo...
Che comunque è una sfida incredibile lì
è
dentro.
È un ottimo obiettivo che uno si pone. Bello, una bella risposta questa. Mi è piaciuta. Grazie. E adesso tocca di nuovo a te. Tu hai appena finito di prendere fiato. Se potessi tornare indietro nel tempo e inserire un personaggio reale o di finzione di qualunque film o serie in una puntata di Don Matteo per vedere come va a finire, cioè tipo un esperimento di chimica, sai, tipo proviamo a mettere questo in questo coso e vediamo cosa succede, chi sceglieresti?
Punto in alto, punto molto, cioè se posso fantasticare,
sì,
fammi
qua.
Fantasticare tanto. Non so se sia ancora così perché poi non ho più visto Don Matteo da quando non ci recito più e ti parlo di 15 anni fa quasi, però almeno all'epoca mi colpiva questa cosa che nel minuscolo paese di Gubbio non esistevano quelle che sono state definite dal nostro presidente del consiglio le devianze giovanili. Quindi ogni tanto qualche drogadello, tipo la droga nel bicchiere, vabbè, classic fiction italiana della... però tipo manca completamente, tipo sei l'omosessualità, personaggi transgender, dici boh, ma che strano, statisticamente mi sembra bizzarro. Quindi io vorrei proprio, se posso proprio mettere chiunque,
sì.
Io vorrei mettere quella che per me è proprio tipo una mia fata madrina, che è Divine, precisamente Divine in Pink Flamingos di John Waters.
Oh, wow, ok.
Che
sì,
è
chi non ce l'ha in testa la googoli su.
Sì, vi prego, googlate immediatamente perché è uno dei miei film preferiti, ma veramente proprio top 5 di sempre, che è insomma, in breve, un film degli anni 70, camp, molto ironico, in cui succedono anche diciamo delle cose un po' estreme, perché quella è l'estetica di John Waters, che è questo regista fantastico. In Pink Flamingos appunto c'è Divine che interpreta The Filthiest Person on Earth. Tipo, come si traduce filthiest? Aiuto.
Più zozza.
Più zozza.
Sì, la più proprio sporca, perché è proprio questo personaggio deplorevole che dice e fa cose schifose e arriva addirittura a compiere atti di coprofagia. E quindi vorrei vedere Divine da Pink Flamingos a un episodio di Don Matteo in cui magari compie un reato e Don Matteo deve acciuffarla e lei dice hit shit e tutte quelle cose che dice nel film. Taglia tutta questa risposta. No, sto scherzando, forse fa ride, però vedi tu.
Allora, beh, allora adesso invece torniamo seri. Una cosa che accomuna sia il tuo Nuda e Cruda che il mio strano podcast è il fatto che partiamo entrambe dalla nostra esperienza e dall'esperienza delle persone che invitiamo a chiacchierare con noi sostanzialmente. Però ecco, una cosa che io ci tengo a dire è che per me questo non è assolutamente un modo per non curarmi di quello che succede al di fuori dei miei interessi, dell'esperienza mia, dell'esperienza tua. Cioè, anzi, per me, per come funziona la mia testa, è proprio il modo che funziona meglio per capire che cosa mi succede attorno, no? Partire ognuno dalla sua esperienza, mettere cosa abbiamo in tasca e dire ok, ci abbiamo questo, guardiamolo. Cioè, per me non c'è davvero distinzione fra le due cose, cioè tra il personale e il politico. Per me la politica in senso largo, partiti, cose. Quello in senso lato, largo, si fa anche dicendo oggi esco di casa, mi metto una minigonna, le persone mi guarderanno stranissimo perché si aspettano che io indossi dei vestiti da maschio, considerati da maschio. E così come la politica si fa anche poi sedendosi e dicendo mi sono sentito molto strano ad andare in giro così perché mi hanno guardato cos'ha. Cioè questa secondo me è politica in qualche modo. Tu cosa ne pensi? Cioè per te anche è così? E se sì, quanto c'è di politico in questa accezione che dicevamo in quello che fai tu invece? Che sia Nuda e Cruda o anche il tuo lavoro in generale?
Sì, ma guarda, anche questa è una bellissima domanda, perché per me veramente tutto è politico, non c'è una cosa che non sia politica, non c'è una scelta che io abbia preso nella mia vita che non fosse politica, una rivendicazione, ma anche scelta appunto poi professionale, cioè è tutto a proprio modo politico. Nello specifico, per quanto riguarda Nuda e Cruda, io ho proprio notato uno switch nella mia pulsione, diciamo, narrativa espressiva tra la prima e la seconda stagione. Perché la prima stagione io l'avevo fatta pensando che questo podcast non l'avrebbe ascoltato nessuno. Detto proprio brutalmente, registrato male via Zoom durante il lockdown del 2020 con degli amici con cui tipo parlavamo perché voi ci sentivamo soli. Ed era una cosa che avevo fatto molto a scopo, diciamo, terapeutico, perché era un periodo molto brutto, molto triste per me, avevo bisogno di fare i conti con un pochino di cose, allora ho detto quale occasione migliore di parlarmi addosso con delle persone simili a me, a cui voglio bene, perché appunto ospito sempre persone che fanno parte della mia vita. Poi alla fine della prima stagione mi sono accorta che comunque, diciamo, il podcast era ascoltato da più persone di quelle che pensavo lo ascoltassero, persone che magari mi scrivevano anche dei bei messaggi quando parlavo magari soprattutto di questioni come, non so, la salute mentale, la mia depressione o insomma abusi subiti, insomma cose anche un po' pesanti, le persone mi scrivono delle cose molto belle e dicevo ok, aspetta, quindi forse questa roba qui può diventare a modo suo una strana e piccola forma sgangherata di servizio pubblico, usando proprio una definizione iperbolica. E quindi poi nel corso della seconda stagione ho detto ok, questa sticella proprio politica io la alzo, anche perché poi nel frattempo erano cambiate un po', diciamo, la situazione intorno a noi, perché la prima stagione era tutto lockdown, quasi non vedevi il mondo, poi torni nel mondo, ti rendi conto che il mondo non ha imparato niente dalla pandemia, poi insomma vivendo in una città come Milano piena di contraddizioni, tutti pensavamo che potesse diventare un pochino più sostenibile, più aperta, più inclusiva, questa cosa non è successa e la delusione post-covid politica ha riguardato molti ambiti e allora ho detto basta, sarò più politica e infatti la seconda stagione è molto politica, sai anche tu appunto avendo un podcast che ha una struttura comunque bene o male sempre uguale nelle sue puntate, poi quello che ci metti dentro cambia, però certo, la struttura è quella e mi piace magari usare quella struttura che una volta ti veicolo la puntata pazza in cui parliamo del bagaglino, un'altra volta becca di sta puntatona su tipo la lotta di classe, il cambiamento climatico, tutto.
Me è giusto che tutto abbia spazio, queste cose qua, c'è spazio per tutto,
alto e basso.
Mi sa che sta per arrivare un buzz.
Sì, sta arrivando, regà, sta arrivando.
E che buzz?
E questo è chiaro.
Glory
okay, hole. Io lo faccio solo per il glory hole.
Cioè, distrarre la domandona.
La domanda è un foglio A4 praticamente.
È un foglio A4. Allora, nel film di Danny Boyle intitolato Yesterday, il protagonista in seguito ad un incidente si risveglia in una dimensione parallela in cui i Beatles non sono mai esistiti e lui è l'unico a conoscere la band. Così decide di presentare al mondo le loro canzoni spacciandole per sue, diventando famosissimo. Se tu ti trovassi in una situazione simile, ma avessi potere decisionale su quale band far sparire dalla faccia della terra in modo da poterti appropriare della loro discografia e spacciarla per tua, che band sceglieresti? E scelgo il nostro fonico.
A cui verrà dato un microfono.
Sì, un bel applauso al nostro fonico.
Sono costretto con i Pink Floyd.
Vabbè, quindi in un'altra dimensione potresti essere tutti Pink Floyd,
tutti,
o uno, tutti uno nello specifico.
No, più Roger Waters.
Più Roger Waters. Ti vedo però sul palco con i maiali che volano. Cosa. Grazie, grazie mille. Beh, allora andiamo avanti con le domande. Aspetta. Indipendentemente dal media scelto, quali sono secondo lei, Arena, le cose che non possono mancare per raccontare qualcosa? Cioè, mi spiego, tolti tutti gli strumenti tecnici, microfono, registratore, io decido che scrivo, quindi computer, cioè tolta tutto quel lato lì, cos'è che mi serve per creare dei contenuti genuini che mi rappresentino? Cioè, cos'è, da dove devo partire io, persona?
Secondo me è veramente solo una la cosa che va cercata, che va promossa, coadiuvata, nutrita, ed è lo sguardo. Lo sguardo, perché per me veramente puoi essere anche una pippa, puoi registrare il tuo podcast con, non lo so, un registratore merdoso che fa sentire il clacson delle macchine fuori, puoi essere pessimo magari a disegnare, a scrivere poesie o non so che cos'altro, però se hai un tuo sguardo, un tuo punto di vista riconoscibile, diverso dagli altri, comunque quella cosa avrà sempre un valore. Un valore, ma poi non a prescindere dal fatto che diventi un lavoro o meno, proprio un valore oggettivo che magari se lo vede, lo sente qualcun altro, dice ehi. Però perché questa è una cosa che sento un pochino mancare in diversi ambiti, soprattutto quello digitale, che è quello in cui insomma lavoro io. Basti pensare, se aprite il vostro Instagram e vi fate un giro, molto probabilmente vedrete delle gallery fatte nello stesso modo, con lo stesso tono, i reel con il tizio che ti dice ecco tre cose da vedere a Bologna che non hai mai visto prima d'ora, e boh, basta forse, cioè quanto possiamo fare tutti le stesse cose, che ovviamente sono aiutate dall'algoritmo, dalle reazioni pavloviane delle persone che vedono qualcosa di familiare e mettono like, cioè ci sono tutte delle motivazioni per cui questo funziona, però basta.
Grazie.
Grazie a te.
Io bazzo.
Stai attento.
Ok, no no, tanto è andata. Allora io sto ravanando con la mano e voglio fare una domanda a Sec. Se dovessimo colonizzare Marte, no? Che tra l'altro la cosa sembra sempre più plausibile, e potessi imbarcare, quando ho fatto la domanda la prima volta non era così plausibile, adesso più o meno non c'era ancora Elon Musk, queste cose. Adesso sembra più vero, e potessi imbarcare solo tutto quello che riesci a far stare nella tua auto, che cosa porteresti con te? Puoi pensarci mentre ti avvicini a noi. Puoi anche fare il giro lungo se vuoi. Devi pensare alla tua auto e a tutto quello che pensi di poterci far stare.
Vieni, ti cedo il microfono, ti cedo il mio.
Ma in realtà solo una roba, perché è una roba che insomma occupa spazio, ed è la piscina idromassaggio gonfiabile. Beh, avrei bisogno parecchio
su Marte, ma con il comfort che meritiamo. Piena o vuota, chiede Giacomo?
Diciamo delle robe per produrre dell'acqua poi in casa.
Ah, ok, perché in effetti questa è una domanda, a meno che non si trovi l'acqua su Marte, che è sempre un topic.
Poi c'è anche un generatore comunque per le bolle, no?
Allora, io se colonizziamo Marte comunque cerco di stare nei paraggi tuoi, perché comunque quantomeno so che c'è un angolo di paradiso su Marte. Perfetto, grazie, un applauso.
Colpo di scena.
Attenzione, arriva un'altra bazzata, la sento nell'aria.
Voglio
che bazza.
Creare il caos.
Bazza. Allora
io
muestrai.
Bazzo.
Vai, bazza.
Se potessi essere invisibile per un giorno, solo 24 ore e basta, che cosa faresti?
A chi lo vogliamo fare
questo? Io questa domanda la voglio accollare al mio amico Zeno.
Dirò la grevata, che stiamo pensando tutti. Un sacco di cose che non si possono dire. Sta diventando greve questa cosa, forse sì, però voi la immaginate secondo me.
No, vai.
No, tutte persone mie, cioè tu ci avrai le tue, voi ci avrete le vostre. Sì, qualcosa del tipo quei film di Ciccio e Franco, capito, che spiano dalla tendina, queste cose qui, un po' così, così mi immagino io.
Beh, comunque io apprezzo l'onestà e è un applauso all'onestà. E adesso ci avviciniamo alla penultima domanda per Giada Arena. Mm. Poi in realtà dopo c'è un extra che ti chiederò, trema. Se trovassi però siamo amici, però. Se trovassi davanti a casa tua a Milano una DeLorean in grado di viaggiare nel tempo,
sì.
Dove, anzi quando vorresti andare per fare che cosa?
Allora, rispondo senza esitazioni, nel 1978. Mi piacerebbe vivere tra l'Italia e New York, magari anche San Francisco all'epoca, perché per esempio hai l'imbarazzo della scelta. Nel 78 tu, se vivi tra l'Italia e New York, puoi andare allo studio 54 a divertirti un mondo con tipo Andy Warhol, Liza Minnelli, vari cocainomani promiscui. Poi tipo per esempio puoi essere punk appena nato, magari già guardare al post-punk che sarebbe arrivato poco dopo. Poi appunto in Italia gli anni di piombo, che tu dici vive in un periodo tesissimo. No, non è che voglio vivere in un periodo tesissimo, però essendo io diciamo una un'estimatrice diciamo storica di quel periodo lì, l'ho studiato molto, l'ho raccontato in alcune occasioni, diciamo che mi piacerebbe vederlo con i miei occhi. Quindi 78, tre mie cose preferite: disco punk e lotta armata.
Questo è, lo puoi mettere su Instagram nella descrizione breve. Sì. Giada Arena.
Questa cosa così punk, brillante.
Disco punk e lotta armata.
Però forse lotta armata mi ritrovo la Digos alle calcagna.
Ma tanto te la ritroveresti comunque.
Tanto ma sono probabilmente già.
Ce l'hai
adesso,
già.
Sono qui
già.
Fuori.
Allora, Giada Arena, l'ultima domanda che io faccio a tutte le persone che passano da Strano Podcast è questa: consigliaci un libro, un film e una canzone, che non devono essere necessariamente i tuoi preferiti, perché so che sennò è un casino. Ma semplicemente così un consiglio, perché mi piace l'idea che uno, quando dice non so cosa leggere, ho finito il libro, così possa andare su Strano Podcast e farselo consigliare da chi vuole, tra gli ospiti, tra cui Giada Arena.
Allora, parto dal libro, perché prima ho citato John Waters, che è questo regista che io amo follemente, che è uscito lo scorso anno, la sua autobiografia. Si chiama Il signor so tutto io, la traduzione in italiano è molto carina, diciamo è riuscito a valorizzare la sua ironia, ed è questo viaggio folle nella vita di questo regista che veramente si è inventato un genere, un modo di vivere anche la sua queerness, molto artistico, molto interessante per chiunque ama in generale la cultura pop o il cinema, anche se non vi frega niente di John Waters. È veramente un viaggio assurdo nella vita di un tizio che ha dovuto chiedere per tutta la sua esistenza dei milioni di dollari ai produttori per fare dei film deliranti, e quindi ti racconta sempre tutti gli escamotage che usava per farsi dare i soldi.
Bello, sono curioso.
Grande, mio nome tutelare John Waters. Poi, allora, disco, quest'artista che fa proprio parte di quel periodo storico di cui parlavo poco fa, lei in particolare è più il post-punk, quindi tipo 79, che si chiama Vivian Goldman, che poi col tempo è diventata una giornalista musicale e una professoressa tipo di punk, storia del punk all'Università di New York, una storia bellissima. Però prima di scrivere, lei per un periodo ha fatto la musicista e stava nel giro, per esempio, di John Lydon, quello dei Sex Pistols, che poi Peel, insomma, e tutto il resto, e altre persone molto interessanti. Ed è uscita questa raccolta dei suoi singoli, che si chiama Resolutionary, se non erro, 79-82, che trovate su Spotify. Comunque io ho il vinile a casa, penso lo trovi su Discogs, quindi non è una cosa che dice oddio è introvabile. E in particolare c'è questo pezzo che si chiama Laundrette, che è veramente molto interessante perché è post-punk, poi c'è qualcosa tipo di dub, c'è questo cantato molto ironico, e niente, a me piacciono queste figure un po' strane, un po' spurie.
E allora manca solo il film.
Il film è Borotalco, diretto da Carlo Verdone, che è un altro dei miei film preferiti proprio di sempre, che oltre ad essere un film divertentissimo, che è proprio una fotografia dei primi anni Ottanta, si sviluppa tutto intorno alla figura che tu non vedi mai ma percepisci di Lucio Dalla, che curò anche la colonna sonora con gli Stadio. E secondo me Brutalco è una delle migliori colonne sonore proprio della storia del cinema italiano, lo dico proprio senza esitare neanche per un attimo. È un film che amo, fa ridere, fa riflettere, e bella per Lucio Dalla, ti voglio tanto bene, Lucio.
Grazie Giada Arena. E
grazie Amedeo.
Io ringrazio anche le persone qui presenti per non aver lasciato la sala correndo, in realtà forse due sì, a un certo punto.
Sì, secondo me due se ne sono
fatto
scappati
anch'io.
Sulla coprofagia.
Comunque ringrazio Zo per non aver chiamato le forze dell'ordine, credo. Ringrazio comunque anche Chiara e Giacomo Bagni per
mille.
Avermi proposto di fare questa cosa bizzarra, quindi grazie, se volete potete dire prego.
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 Oh, ciao. Beh, tra l'altro io ne approfitterei per invitare forse chi è in ascolto, l'ho già fatto in altre occasioni, però a iscriversi a Orecchiabile, perché se stai ascoltando questo che è un podcast, ti interessano i podcast e quindi devi essere iscritto a Orecchiabile, perché sì, è la newsletter che fa per te. Ringrazio ovviamente la mia ospite Giada Arena, a cui fare ancora un bel applauso.
Grazie, madonna, grazie a voi che vi siete accollati sta seduta di terapia.
E adesso chiedo ancora una cosa a Giada, vorrei che tu facessi, non hai il kazoo, va bene, però mi hai detto che la potevi far comunque, la sigla di Paperissima Sprint.
Allora, premessa su Rap, sennò poracci loro non sanno niente, perché a buffo questa mi un attimo fa, stavo per farla tutta seria, ma fa la sigla di Paperissima Sprint. No, perché allora io oggi volevo portare come buzzer il mio kazoo, con cui sono molto orgogliosa di sapere eseguire perfettamente la sigla di Paperissima Sprint. E ho detto, cazzo, era perfetta, fa ridere, sono tutte audio, che bello, è pop, immaginario collettivo condiviso. Raga, io non trovo più il kazoo. Io non so se sono totalmente in grado di farti la sigla.
Giada Arena esegue Paperissima Sprint.
Splash! Ma vaffanculo, no. Ma che cazzo mi fai fare?
Se questa puntata ti è piaciuta, ricordati di condividerla con amici e amiche, ma anche nemici e nemiche volendo. Se vuoi mi trovi su Instagram come Strano Podcast, e se ti andrà mi troverai anche qui nella prossima puntata. Ciao.
Grazie, ciao.